Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo, ecco, da oggi un nuovo testo su San Giuseppe, Don Giuseppe Mattanza. Ecco, San Giuseppe, un santo da riscoprire, pubblicato nel 2021. Ed è un testo, insomma, ecco, molto molto intenso perché, insomma, alla vigilia dell'anno di San Giuseppe, proclamato Papa Francesco, voglio offrire al pubblico, al grande pubblico, questo dottorando nella iosefologia nell'Università di Lugano, prestigiosa università della Facoltà Teologica di Lugano, sotto la guida del padre Manfred Hauke, ecco, noto esponente, diciamo, di questa università teologica, ecco, Svizzera. Vuole esprimere, insomma, tutta una teologia, ecco, mirata su San Giuseppe da un punto di vista cattolico, sulla scrittura, ecco, la patristica, poi la teologia, il magistero, e poi il culto, l'arte, la spiritualità, infine anche le apparizioni, cose che poco si studiano, ecco, su San Giuseppe. Quindi, diciamo, un testo completo di 340 pagine, ecco, che ha, insomma, la sua specificità. Ecco, appunto, se l'occasione fu l'anno di San Giuseppe, ma ecco, questo autore da diversi anni stava studiando questo personaggio della rivelazione, Giuseppe Attilio Mattanza, un sacerdote della diocesi di Brescia, parroco, ecco, Brescia, che si è però dottorato appunto su questo argomento nell'Università di Lugano. La casa editrice è MIMEMP Docete, ecco. Quindi ecco, Milano, questa MIMEP è famosa, questa casa editrice di testi cattolici, è molto antica. E dunque, insomma, abbiamo questo lustro, ecco, di questo gran bravo sacerdote, insomma, che si è dedicato allo studio meticoloso delle fonti cristiane, ecco, cattoliche, non cattoliche, spirituali, mistiche, ascetiche, liturgiche, per delineare un po' modernamente la figura di San Giuseppe, quindi alla luce degli ultimi ritrovati. Ecco, Manfred Hauke ha scritto la prefazione a questo testo, ne è rimasto entusiasta, perché appunto l'ha trovato molto cattolico. Sappiamo che questo è un teologo piuttosto conservatore, Manfred Hauke, ecco, ospitato nella sua università anche padre Serafino Lanzetta, ecco, è suo assistente praticamente, professore non ordinario di teologia, e quindi, insomma, sappiamo, ecco, quale valore abbia oggi nel panorama cattolico contemporaneo. L'interesse del pubblico favorì la pubblicazione di questo corso di base con messaggio introduttivo alla teologia di San Giuseppe. Quindi, ma Hauke raccomanda il presente studio, che non è un'edizione abbreviata della tesi di dottorato, ma una panoramica globale della dottrina ecclesiale e della teologia dedicata al custode del Redentore. Ecco, quindi affronteremo gli aspetti biblici, poi quella dei padri della Chiesa, fino a San Bernardo, l'ultimo dei padri, l'antichità era considerato così. Poi Don Giuseppe, che è il padrono proprio dell'autore del libro, Don Giuseppe Mattanza, si dedica ad alcuni temi sistematici centrali: il matrimonio, cose che servono anche oggi, per cui si dibatte molto, la paternità, tutte cose abolite dal pensiero massonico moderno, le virtù, i privilegi, il ruolo del mistero dell'incarnazione, quindi è la teologia vera di San Giuseppe. San Giuseppe non ha senso se non si riferisce a Gesù, no? Se la sua vita non è legata a quella di Cristo. Siccome il valore della dottrina del magistero pontificio è superiore a quello delle semplici opinioni dei teologi, segue un viaggio nella storia del magistero pontificio su San Giuseppe. Soprattutto nell'Ottocento, no? Fu sviluppato, quamquam pluries, no? L'enciclica di Leone XIII e Quemadmodum Deus, questi due documenti fondamentali del magistero, di questi due papi dell'Ottocento, Pio IX e Leone XIII, che posero San Giuseppe proprio all'apice della Chiesa, patrono della Chiesa universale, patrono dei lavoratori, patrono delle famiglie, ecco. E è inserito il suo nome poi nel canone romano da Giovanni XXIII, prima ancora, è la sua preghiera, preghiera scritta da Leone XIII nel Santo Rosario. Il valore della dottrina del Magistero è superiore a quello dei semplici teologi. Quindi c'è questo viaggio nel Magistero, poi culmina nell'esortazione di Giovanni Paolo II, Redemptoris Custos, nel 89, la più lunga, diciamo, no? È la lettera apostolica Patris Corde di Francesco nel 2020, per i 150 anni della proclamazione di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Ecco, Papa Francesco, ecco, tanti non lo sanno, forse non lo vogliono ammettere, ma quando scrisse questa lettera apostolica si riferisce all'esortazione, alla dichiarazione di, diciamo, Pio IX, 1871, siamo proprio durante la prigionia cattolica, ecco, da parte dello Stato piemontese. E lui però continua a fare il Papa, il Magistero è saldo, è libero, è forte, ecco, nonostante lo Stato italiano liberale massonico, che promulga degli anticatechismi, ecco, per combattere il catechismo cattolico, no? Ecco, cerca di contraffare un po' la fede, la religione, ecco, occupa tutti i palazzi pontifici, no? Tutti i conventi sono espropriati dal re Vittorio Emanuele II, gravi lutti a corte, preannuncia San Giovanni Bosco per questo delitto contro la Chiesa. Comunque, ecco, il Papa rimane il Papa. Ecco, non prevalebbono le forze degli inferi, non prevarranno, quindi tantomeno lo Stato piemontese. E quindi, diciamo, ecco, il Papa si rifà a quel tempo lì, al tempo di Pio IX, con la lettera apostolica Patris Corde, che commemora i 150 anni di proclamazione di San Giuseppe, patrono della Chiesa. E in fondo ha coadiuvato Pio IX, Papa Francesco, perché ha proclamato Maria madre della Chiesa. Ma è già San Giuseppe era padre, patrono della Chiesa, quindi ecco. Il titolo l'ha acquistato prima San Giuseppe con Pio IX, e poi Francesco ha donato, diciamo, anche liturgicamente questo titolo alla Madonna, ecco, nella liturgia, il primo lunedì dopo Pentecoste, cioè la festa di Maria, madre della Chiesa. Ecco allora, ecco che tutto si ricongiunge, i papi continuano a fare il loro magistero, ecco, e sono espressione della fede della Chiesa. Poi ci sono il pensiero, dopo questo escursus, lungo escursus sul magistero, Don Giuseppe farà un riferimento agli autori che si sono più, diciamo, dedicati a San Giuseppe. Tra tutti spicca Santa Teresa d'Avila, la cui esperienza spirituale influenzò fortemente la devozione. Il redentorista italiano Agostino Saccardi sulla verginità perpetua di San Giuseppe, ecco, questo è poco conosciuto questo aspetto, no? Pare secondo gli apocrifi che San Giuseppe avesse dei figli, no? Che fosse il secondo matrimonio, quello con Maria, per questo poteva essere casto, perché ormai è molto anziano, invece no, ecco. Saccardi, sacerdote agostiniano, questo è il redentorista, scusate. Quindi un figlio di Sant'Alfonso, è vissuto, è contemporaneo a Sant'Alfonso, era un suo discepolo, ed afferma la verginità perpetua di San Giuseppe. Il cardinale Pisier, 1863-1936, vescovo di Bruxelles, no? Ecco, membro dell'ordine di Maria, autore di un robusto trattato teologico giuseppino, che occupa il sedicesimo volume della sua dogmatica, di 25 volumi. Ecco, un trattato teologico giuseppino. Tarcisio Stramare, grande giosefista, no? L'ultimo grande josefologo, no? Definito da Mattanza così, coinvolto nella stesura della enciclica, non è enciclica, ma insomma, esortazione apostolica, anche questa, no? La Redemptoris Custos. Il capitolo decimo descrive concisamente il culto speciale dovuto a San Giuseppe, la protodulia. Ecco, San Giuseppe ha un culto speciale, pure questo pochi lo sanno, ma anche il Catechismo di San Pio X interviene su questo fatto. Iperdulia per la Madonna, ecco, dulia per i santi, protodulia per San Giuseppe, quindi tra la Madonna e tutti i santi c'è San Giuseppe. Giuseppe il secondo dopo la Madonna, diciamo nel culto cattolico. Il capitolo 10 descrive concisamente il culto speciale dovuto a San Giuseppe. Non manca uno sguardo a San Giuseppe nell'arte e nel folklore. Alla fine si ritrova qualche cenno d'apparizione attribuito a San Giuseppe, ultimo capitolo, dodicesimo. A chi vuole approfondire, ecco, sembra proprio un testo come quelli apostolici, no? Ecco, i 12 apostoli, la tradizione dei 12 apostoli, i 12 capitoli della regola, ecco, di San Francesco, San Benedetto, 12 come numero perfetto, quindi 12 capitoli, anche questo testo su San Giuseppe, sulla iosefologia moderna, ecco, di questo Don Giuseppe Attilio Mattanza. Va bene, vediamo l'argomento quindi che possiamo sviluppare oggi, il primo argomento. Capitolo primo, aspetti biblici della teologia di San Giuseppe. Giuseppe è descritto solo da Matteo, Luca, alcuni fugaci accenni in Marco e Giovanni, ma insomma le sue gesta, le sue opere sono descritte da Matteo e da Luca, ecco, dal primo e il terzo evangelista. Vediamo un po' come, ecco, è trattata la genealogia di Gesù. La genealogia di Gesù, ecco, ha un carattere originalissimo qui, no? E, insomma, sono due, no? Una di Matteo e una di Luca. Conosciamo le origini della famiglia di Giuseppe attraverso due genealogie riportate dai Vangeli. La genealogia è un genere letterario tipicamente ebraico, e quindi sono soprattutto gli ebrei che tengono alla genealogia, no? Le genealogie scritte nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, sono un genere letterario a parte, il quale spesso si serve di artifici particolari per aiutare la memoria, numeri fissi, divisioni in serie uguali. Per questo di solito la genealogia non comprende tutti i reali discendenti, ma spesso salta alcuni di essi, senza che noi siamo in grado di stabilirne le ragioni. Ecco questo, Nolli in genealogia. Lessico biblico Studium Roma 1970, pagina 521, nella nota di Mattanza, ecco è scritto questo. Quindi la genealogia è importante, però è anche quella ha un valore teologico, non ha un valore strettamente storico, no? Un valore teologico, no? Quindi ci sono modi per ricordare, ecco, ci sono serie di nomi, magari raggruppati in numeri perfetti. 14, 14, 14, quella di Matteo. Luca non ha questa distinzione, però altre cose. No? E quindi questa genealogia è utilizzata già a partire dalla Genesi dei libri delle cronache. Nell'antichità esse rivestivano una certa importanza, in quanto servivano a giustificare eventuali status dell'individuo e della famiglia stessa, nonché a giustificarne l'origine e l'appartenenza a un determinato ceppo familiare. Nel popolo di Israele sono un chiaro collegamento con la sua origine tribale. Ecco, quindi San Giuseppe è unito alla Genesi, a una famiglia particolare, quella di Davide, no? Quella di Giuda. Ecco, quindi la società tribale deve essere preservata. La propria appartenenza alla tribù è un passaporto per la sopravvivenza, perché la tribù si prende cura dei suoi membri. Quindi io sono membro di quello, quindi devo stare con quelli. Essi avevano pure lo scopo per legittimare la discendenza reale o sacerdotale di un loro membro. Nel nostro caso, l'Evangelista nota che Giuseppe era della casa e della famiglia di Davide. Ecco, questa è la cosa più importante, no? Da questa genealogia. La tribù è quella di Giuda e la famiglia è quella di Davide. Sulla questione del padre sorge subito un problema perché le due fonti che ci informano sono controverse. Chi è il padre di Giuseppe? Ecco, Matteo dice uno e invece Luca dice un altro. Ecco, secondo Matteo il padre di Giuseppe si chiama Giacobbe. Beh, c'è un'analogia biblica, no? Qua, si può pensare. Perché si chiama proprio Giacobbe? Perché ovviamente c'è il primo Giuseppe che aveva come padre Giacobbe. Infatti, secondo Matteo, il padre di Giuseppe si chiama Giacobbe, mentre per Luca sarebbe Eli. Ma pure questo può essere un nome un po' simbolico, no? Ma perché Eli è l'antico sacerdote, è il nome di Dio, Elohim, quindi Giuseppe è figlio di Dio, pure suona bene. Sull'argomento dobbiamo rilevare che non si è ancora giunta una risposta definitiva. Da un punto di vista storico è difficile. Ecco, ci sono varie interpretazioni, però ovviamente non sono spiegabili, no? Questa discordanza, secondo Sant'Agostino, sembra sia dovuta al fatto che Matteo dà la genealogia naturale di Giuseppe, mentre Luca la genealogia della Vergine. Ecco, questa è l'interpretazione di Agostino, che è pure autorevole, perché Agostino era un uomo colto, si informava, non era uno sprovveduto, aveva amici importanti come Girolamo, che era un grande studioso della Bibbia, anche se qualche volta è venuto un po' a contrasto con lui, però insomma, era a contatto con i più grandi studiosi del tempo, che deve essere nel quarto o quinto secolo, ma siamo ancora vicini alle fonti della rivelazione. Erano di più di quante ne abbiamo noi. Certamente c'erano più fonti evangeliche, ecco, c'erano più fonti orali, ecco, anche, no, di tradizione. In Palestina non erano tutte, diciamo, distrutte, dissolte nel nulla come oggi, perché con le varie invasioni, i vari popoli, saraceni, musulmani, ecco, poi, insomma, lo stesso ritorno dei cristiani non è stato senza dolore. Poi, infine, adesso la dominazione che c'è oggi. La teoria si presterebbe bene a risolvere le divergenze fra le due genealogie, cioè che una è della Vergine e una è di Giuseppe, ma non regge, soprattutto per due motivi. Il primo, nel versetto iniziale del Vangelo di Luca, si legge: Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, dove si deduce chiaramente che il rapporto di paternità che sussiste fra Giuseppe ed Eli è lo stesso che viene identificato tra Elia e Mattat, tra Davide e Jesse. Quindi Mattat sarebbe il padre di Eli e Jesse è il padre di Davide, e questo è in dubbio, no? O fra Abramo e Isacco. Un secondo motivo è dal fatto che le genealogie presso gli ebrei non risalivano mai attraverso la madre. Ecco, pure questo, no? C'era un problema. Le genealogie non erano fatte verso la madre. Le genealogie erano fatte, ecco, solo per il padre. Era il padre che donava il nome, che continuava la famiglia. Un'ipotesi interessante viene formulata da Raymond Brown, grande biblista, il quale vedrebbe nella genealogia matteana un prodotto della tradizione popolare, che elencherebbe discendenti del re Davide, aggiungendo poi il nome di Giuseppe e di Gesù. Riguardo alla genealogia di Luca, potrebbe invece essere l'elencazione degli antenati di Giuseppe. Ma anche tenendo presente che nell'Antico Testamento rintracciamo altri personaggi a cui si rifanno due genealogie, anche questa ipotesi cade perché si regge su presupposti che non è possibile dimostrare. Ci sarebbero due genealogie. Cioè, due antenati simili, consimili, forse di due matrimoni, estramare di questa ipotesi. È forever all'ipotesi più antica, che va per la maggiore, anche di Giulio Africano, ecco, un padre della Chiesa, ecco, uno dei grandi africani, insieme a Tertulliano, insieme a Cipriano, c'è anche Giulio Africano, Agostino, il quale ritiene che entrambi, Giacobbe ed Eli, siano padri di Giuseppe, uno quello naturale e l'altro quello legale. Va bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe nell'ambito della Casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Abbiamo detto che la genealogia, ecco, di Giuseppe è proprio problematica perché non si sa chi è il padre, se è Eli o Giacobbe, comunque pare che questi due nomi possono essere accolti entrambi anche dal punto di vista razionale, perché spesso le parentele biologiche non erano quelle dovute alla legge del levirato. Quindi può darsi che moriva un genitore e diciamo, la moglie veniva presa dall'altro fratello, quindi può darsi che erano fratelli e tutti e due diventavano padri dello stesso figlio. Qualora fosse morta senza aver avuto figli, in modo da assicurargli una posterità. Quindi, secondo questa ipotesi, che avvale la legge del levirato, sembrerebbe che entrambe le genealogie facciano riferimento a Giuseppe. Quindi, ecco, Giulio Africano, che è un padre, quindi ha l'autorità dei padri, e anche Eusebio, Eusebio di Cesarea, riporta questa testimonianza di Giulio Africano. Matteo riferirebbe gli antenati naturali, Luca quelli legali, Giacobbe ed Eli sarebbero fratelli uterini. La loro madre Esta avrebbe generato Giacobbe da Mattan, discendente di Salomone. Questi nomi non ci sono nella Bibbia, no? Non sono nel Vangelo, però ci sono in Giulio Africano e in Eusebio. Ecco, sono padri molto vicini alla rivelazione, quindi sono attendibili per la loro antichità, antiquitas, no? Una caratteristica dei padri. Mattat è discendente di Nathan, generando da questo Eli. Morto Eli senza figli, il fratello Giacobbe ne avrebbe sposato la moglie, generando Giuseppe, il quale, in virtù della legge del levirato, sarebbe figlio naturale di Giacobbe e figlio legale di Eli. Eli sarebbe il vero capostipite, anche se non ha figli, perché il fratello gli ha dato una discendenza, secondo la legge del levirato. Sembra strano a noi, ma insomma i giudei ragionavano così. Ecco. Non si poteva morire senza figli, senza vergogna, e quindi ecco, i figli dovevano essere prodotti dal fratello. In effetti c'è una certa consistenza, no, in questa teoria, anche dal punto di vista genetico, scientifico, perché i cromosomi sono gli stessi, il DNA è gli stessi, è lo stesso nei fratelli, e quindi veramente un fratello che genera dalla stessa moglie, effettivamente è come se generasse dal fratello maggiore. Va bene, queste sono questioni di lana caprina, insomma, vediamo gli aspetti della genealogia di Matteo. Il primo sarebbe una stranezza, quella della presenza di alcune donne. Ecco, in Luca non ci sono donne, no? Invece in Matteo ci sono, ma sono donne un po' strane. Tamar, Rachab, Ruth e Bezzabea. Sono quattro donne, ma ognuna è piuttosto ambigua, insomma, no? Tamar generò dal suocero. Perché diciamo, fu rifiutata dai cognati, non fu rispettata la legge del levirato con lei, no? E quindi diciamo, si unì al suocero, ecco, per ripicca quasi, per lo sforzo di avere i figli, il privilegio di avere i figli. Tamar, Rachab è una cananea, è prostituta, e a Gerico, pure questa, insomma. Vabbè. Comunque aiutò gli esploratori a vincere gli abitanti di Gerico, no? I cananei. Ruth è una straniera, quindi non appartiene al popolo di Israele. Bezzabea, peggio ancora. Insomma, subì. Non si sa bene se era straniera anche lei. Comunque era la moglie del comandante Uria Littita, che è ittita, quindi ittita non significa ebreo, no? Ecco. Ma comunque, insomma, ha una relazione extraconiugale, quindi un adulterio con Re Davide. E questi sono nella genealogia di Gesù. Matteo avrebbe potuto scegliere donne più famose e irreprensibili, invece va a scegliere proprio queste. Senza dilungarsi nelle varie ipotesi, poteva scegliere Giuditta, per esempio, che ne so, oppure Ester, la regina. Beh, sono molto nobili questi esempi. No, Sara, beh, Sara già c'è perché è moglie di Abramo. E quindi è chiaro che è discendente di Abramo, discendente di Sara. Ma queste altre non si sarebbe proprio mai creduto che Matteo avrebbe potuto scegliere, forse perché proprio, ecco, lui è il Vangelo del peccatore, no? Il pubblicano che viene convertito. Ecco. Senza dilungarsi nelle varie ipotesi fatte dagli studiosi sull'argomento, possiamo sostenere l'intento dell'Evangelista nell'affermare l'universalità della salvezza di Cristo, cioè la salvezza aperta a tutti. Anche ai peggiori peccatori, anche a quelli che sembra che non lo meritino, ma è la misericordia che trionfa, no? Non è la semplice virtù umana, è la misericordia, misericordia. E quindi, insomma, il Signore chiede a tutti, anche i più giusti, di essere sottomessi alla misericordia, no? Di essere sottomessi a Lui. E quindi, ecco, anche questi grandi peccatori, anche queste donne, sono introdotte. Nella storia della salvezza, nella discendenza, nella ascendenza. Che poi è anche discendenza di Gesù. Se siano straniere, la storia non ce lo assicura. Certamente la letteratura giudaica mostra la tendenza a considerarli come appartenenti al popolo israelita per la nascita o per adozione. Inoltre, con sicurezza possiamo affermare che il mondo giudaico, pur nella non unitaria valutazione, mostra la tendenza a scagionare le quattro donne da un possibile peccato. Anzi, a presentare il lato positivo e meritorio del loro agire. Esse diventano pertanto un modello a cui ispirarsi per confermare la propria condotta alla volontà divina. Ecco questo Orsatti, Teologia della Storia, citato da Mattanza. Il secondo aspetto particolarmente importante ai fini della teologia iosefina riguarda il versetto 16, dove non si dice che Giuseppe generò Gesù, ma che Giuseppe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Quindi Giuseppe non entra. Ecco, Giuseppe non entra nella genealogia storica di Gesù. È solo lo sposo di Maria, quindi è sottomesso in fondo, no? La vera genitrice è Maria. Ecco, solo il tutore, solo il custode, solo, diciamo così, il difensore, ecco, solo lo sposo giuridico di Maria, ma non c'è, ecco, unione carnale. C'è un'evidente allusione dell'Evangelista alla concezione virginale del Messia, sottintendendo chiaramente il fatto che Giuseppe non è padre naturale di quel bambino. Vediamo ora quali sono le differenze principali tra le due genealogie. Quindi abbiamo detto due principali aspetti in Matteo, ecco, l'accoglienza dei peccatori, della misericordia, l'universalità della salvezza e la verginità perpetua di Giuseppe nell'ambito della generazione di Gesù. Quella di Luca è ascendente, cioè da Gesù risale agli antenati, mentre quella di Matteo è discendente. Luca usa una formula A figlio di B, mentre Matteo è A generò B. Ecco. E quindi si vede, no? La differenza. L'elenco di Luca è più lungo ed è composto da 51 nomi rispetto a Matteo che ne ha 41. Luca pone la genealogia di Gesù all'inizio della sua attività, mentre Matteo all'inizio della sua vita. In Luca l'elenco degli antenati prosegue fino ad Adamo e addirittura a Dio. La generazione teologica, no? Diciamo legale, quella di Luca, quella di Matteo sarebbe naturale. Mentre Matteo si arresta ad Abramo. Luca, dopo Davide, non continua con Salomone, come troviamo in Matteo. Ma con Nathan, elencando 21 nomi, con l'esclusione di tutti i re di Giuda. I re di Giuda sono esclusi. Ecco perché si dice forse la discendenza di Maria più che di Giuseppe. Si ricongiunge a Matteo con i nomi di Salatiel e di Zorobabele, ma mentre in Luca ne contiamo 19 tra Daniele e Salatiel, 19 tra Zorobabele e Gesù, in Matteo contiamo rispettivamente 13 nomi intermedi tra Salomone e Salatiel e 10 tra Zorobabele e Gesù. Luca non utilizza alcuno schema numerico, invece Matteo fa 14, 14, 14, no? Ecco, fino a Mosè. Fino a Davide, da Abramo a Davide, da Davide fino alla deportazione in Babilonia, dalla deportazione in Babilonia e fino a Gesù, ecco, sono sempre 14. In Luca si potrebbero distinguere, ma senza l'appoggio di un calcolo incontestabile, 11 settenari di nomi, 3 settenari da Gesù alla deportazione, 3 settenari fino a Davide, 2 settenari fino ad Abramo, 3 settenari fino a Dio. C'è chi vi vede un'intenzione, chi una semplice coincidenza, chi invece nulla. Beh, in effetti sono numeri un po' sconclusionati, mentre Matteo lo dice chiaramente, no? Che è 14 e Luca non dice niente. Circa l'origine di questo modello numerico e il suo esatto significato, ci limitiamo ad esporre alcune opinioni tra le tante. L'albero genealogico di Matteo, regolato come suore l'opera mattaica, da un numero. Qui il 14 doppio di 7 vuole dimostrare, secondo ciò che appare dal titolo, che Gesù è discendente di Abramo e perciò ebreo, discendente di Davide e perciò Messia. Quindi ebreo del popolo e poi anche re, perché è discendente di Davide. Il numero 14 potrebbe anche essere ricavato dal nome ebraico Davide, D4, W6, D4. 6 più 4, 10 più 4, 14. Cioè Davide significherebbe DVD, non è DVD, beh, potrebbe essere che l'hanno preso da lì, eh. Quello che si legge, si vede nei film, insomma, ecco, DVD significa 464, quindi Davide significa 14, le cui lettere hanno il valore complessivo di 14. Viene tuttavia giustificato, giustamente, che l'ortografia di Davide potrebbe essere stata David, con la I. No, 24, modificando così il risultato. Terza interpretazione di questo 14. Beh, la numerologia era importante, no, per gli ebrei. La cabala ebraica pure si serve molto dei numeri, anche se in maniera perversa, no? Però prima della cabala, insomma, c'era questa numerologia che era simbolica. Altri pensano a 14 con il doppio di 7, i giorni della settimana. Vi vedono l'influsso del libro di Enoch, secondo il quale nella settima settimana della storia di Israele, che corrisponde alla decima settimana della storia del mondo, apparirebbe il Messia. Settimane sarebbero delle ere, degli evi, no? Ecco, il settimo evo è quello del Messia. Beh, questo si rifà un po' alla teologia di Giacchino da Fiore, no? L'età dello spirito, ecco, siamo nell'età dello spirito. Il millenarismo, ecco, di questi pensatori anche cristiani, perché si fondano su numeri concreti, no? Ecco, applicati poi alla storia. Gesù, secondo Matteo, verrebbe appunto al termine della sesta settimana, 3 volte 14, 6 volte 7, iniziando la settimana perfetta, quella del Messia. È un po' complicato, in effetti. Beh, certo che ci capisce bravo, vabbè, forse il Signore l'ha fatto scrivere per i colti. In conclusione, comunque sia, dobbiamo sottoscrivere quanto diceva il grande biblista Lagrange. Ecco Lagrange. Grande biblista, il quale commentando la genealogia di Luca affermava: Il è difficile desorientare dans ce labyrinthe. È molto difficile orientarsi in questo labirinto. Poveraccio, ecco, anche lui. Jean-Marie Lagrange, ecco. Nonostante le molteplici differenze. Le due genealogie concordano però su alcuni punti, pochi ma essenziali. Allora, in che cosa concordano? Il piano centrale è dato dalla persona di Gesù Cristo, cioè tutti si riferiscono a Gesù. Certamente non ha senso una genealogia, cioè una persona importante che deve indicare che questa persona è il figlio di Dio, è il Signore. Sia Matteo e Luca, quindi, indicano Gesù come il punto fondamentale. Poi, Tanto per Matteo come per Luca, Giuseppe, sposo di Maria, appartiene alla discendenza di Davide. C'è poco da fare. È di Davide, è di Giuda, perché il figlio di Dio deve essere figlio di Davide. Figlio dell'uomo, figlio di Davide. Un re. È re, lo dice anche Gesù, io sono re. Ma lo è anche storicamente, perché è figlio di re, cioè di Davide. Pensare di poter ricostruire la vera genealogia di Gesù o di Giuseppe a partire da questi dati è assolutamente utopistico, perché gli evangelisti non hanno voluto scrivere una semplice cronaca di avvenimenti passati o darci un elenco il più possibile preciso degli antenati di Giuseppe, ma hanno voluto rivitalizzarli mostrando l'esistenza di un piano divino al cui vertice è Cristo, sintesi dell'intera storia della salvezza. Quindi è certamente una storia teologica degli evangelisti. Non è una storia così precisa come siamo soliti fare noi, con tutti i dati, no? Statistiche, documenti, no? Le varie interpretazioni, tutto è aperto, insomma, no? Tutto è aperto al dono dello Spirito, e lo Spirito stesso ci condurrà alla verità tutta interna. E va bene. Allora. Ecco, concludiamo questa nostra carrellata con l'augurio di approfondire sempre di più la figura, la spiritualità, soprattutto l'amore per San Giuseppe, nostro patrono. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio.